SBS Italian.
E adesso noi ritroviamo il nostro appuntamento con l'economia. Come ogni mercoledì noi ci colleghiamo con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Max, ben ritrovato.
Ciao Francesca, ben ritrovata a te e soprattutto ben ritrovato anche a Carlo e
ecco,
tutti gli ascoltatori.
Diciamolo, soprattutto, quindi ci sono già dei favoritismi
Max, quasi io me ne vado a questo punto, adesso
No, assolutamente.
Mi faccio fare un tete a tete.
Lo sentiamo pochissimo, vai tranquillo.
Esatto, Francesca è una cosa privata tra me e Max. Allora
ve la lascio, guarda, non mi interessa, andiamo avanti.
Ok, ricominciamo da zero, proprio reset, dai.
Basta,
buongiorno a tutti.
Buongiorno Max. Allora, in questi giorni in Australia si sta parlando molto dei costi delle bollette. Ieri l'ex primo ministro Malcolm Turnbull ha puntato il dito contro i suoi ex colleghi conservatori del partito, che si sarebbero rifiutati di accettare l'avvento dei cambiamenti climatici, rinunciando a preparare una politica energetica adeguata. Dall'altro lato, il settore dell'energia accusa il governo per le sue misure severe, dette Big Stick. Secondo loro le leggi sono state fatte male e avrebbero dei risultati imprevisti che non porteranno alla diminuzione delle bollette, ma anzi al suo opposto. Ecco Max, è un problema tecnico, politico, economico. Di che cosa si tratta?
Ma direi che si tratta di tutti e tre i problemi messi assieme, perché non c'è stata ormai da più di 10 anni in Australia una vera politica economica per quanto riguarda scelte in energia, o perlomeno c'è stata nella volontà di privatizzare compagnie elettriche o asset che hanno a che fare con la produzione di energia, senza però dare nessuna certezza di quello che succede in futuro, quindi senza dare delle linee guida su possibili nuovi investimenti per esempio energie rinnovabili, o avendo ben chiara una transizione tra produzione di energia a carbone e petrolio a una produzione di energia molto meno inquinante. E questa mancanza di certezza di legge ha fatto sì che queste compagnie ormai private stessero semplicemente in guardia e molto attenti a non fare dei grossi investimenti, per cui improvvisamente ci siamo ritrovati ad avere questo periodo di transizione ormai molto corto, dove l'unica cosa che succede è aumentare i prezzi, perché i costi di produzione di energia ci sono, riflettono un'incertezza sempre più alta in questo settore.
Ecco, Max, scusami se ti interrompo, però quello che si chiede...
Aspetta, fammi finire questa cosa, perché continuiamo a non avere una legislazione o delle certezze per quanto riguarda politiche economiche e produzione di energia, per cui non abbiamo assolutamente risolto la situazione e continuiamo a rimandarle, dire colpa di questo e colpa di quell'altro, però nel frattempo abbiamo centrali sempre più vecchie, ne abbiamo tolte alcune che producevano grosse quantità di energia, e quando tu hai una domanda crescente, perché la popolazione qua continua a crescere, le domande per energia continuano a crescere, e tu togli l'offerta, l'unica cosa che può succedere è l'aumento del prezzo. Vai.
Grazie, però a proposito di centrali che sono sempre più vecchie, una cosa che molti ignorano e che viene sottolineata poco è che ci sono tantissime centrali a carbone che nei prossimi 10-15 anni dovranno venire decommissionate, non rifatte, cioè devono proprio essere chiuse, per cui anche lì si va incontro a dei costi per la comunità notevoli. Quello che volevo chiederti è a proposito del messaggio che viene mandato, perché è una situazione molto difficile da seguire per il grande pubblico. Devo confessare che anche noi qua che la seguiamo abbiamo le idee poco chiare, ma la domanda da $1 milioni è il settore in questo momento zitto zitto si sta intascando i soldi facendo finta di niente, oppure hanno delle proprie difficoltà tecniche inevitabili?
Beh, ci sono difficoltà tecniche inevitabili, perché ovviamente tu continui a produrre con un'azienda che ha fatto energia con una tecnologia di 30 anni fa, e quindi i problemi ovviamente continui ad averli, però stanno intascando la differenza, stanno intascando questo aumento di prezzo, quindi tu vai a vedere la profittabilità di queste compagnie, vai a vedere quanto viene pagato il Chief Executive Officer, vai a vedere quanti dividendi sono stati distribuiti e ti rendi conto che sono compagnie che non stanno bene, che non stanno male. Il problema è che tutti questi soldi potrebbero essere investiti se ci fossero delle linee molto chiare su dove l'Australia vuole andare nei prossimi 10 anni. E invece di avere di queste linee guida che dovrebbero essere bipartisan, che dovrebbero far vedere leadership, understanding, dove la scienza ti dice effettivamente facciamo così, non facciamo cosà, o se fai così o cosà, questi sono i costi che vai a incorrere. Non abbiamo niente di tutto questo, per cui continuiamo a vedere, a procedere in un certo senso al buio, con possibilità che ci sono, ma dobbiamo sempre tenere sulle mensole, perché non sai se le leggi saranno fatte in modo tale che ti possano aiutare a fare investimenti o no, e l'unica cosa che ti trovi dice: ah, adesso se voi compagnie avrete più profitti, noi minacciamo di farvi a pezzi. Ecco, non mi sembra un modo, certamente non ha niente a che fare con incentivi, quindi da economista ti dico non è un modo in cui un economista guarda la situazione. Guardate voi se ha senso quando tu ti ritrovi con un comportamento che non vuoi, e se la soluzione è quella di creare degli incentivi per promuovere un comportamento diverso, oppure ti dice: guarda, adesso se tu continui a comportarti così ti prendo a botte e faccio la fine del mondo, ecco.
Che esatto, che forse non sarebbe neanche la risposta adeguata. Senti Max, esatto. Ma spostiamoci adesso in Italia. Il ministro dell'economia Gualtieri ha annunciato una rivoluzione per la famiglia, con un assegno unico per i figli che li accompagni dagli 0 ai 18 anni. In più altre iniziative sul cuneo fiscale, mentre nelle prossime ore il DEF, documento di economia e finanza, verrà discusso in Parlamento e in Senato. Tutto questo però in un contesto decisamente grigio. Il centro studi di Confindustria ha reso noto che l'Italia è ancora sulla soglia della crescita zero e rischia di cadere in recessione in caso di nuovi shock. Allora, iniziative del governo e allarme economia. Che margini di manovra ci sono effettivamente per il governo Conte?
Ce ne sono pochi, però ci sono, come sempre, dei margini. Non c'è niente fatto da uomini e donne che non possa essere disfatto o modificato da uomini e donne, perché i margini di manovra ci sono. Il problema è se vuoi o se preferisci aumentare le entrate o diminuire le uscite per cercare di far riprendere un'economia italiana che sta in parte soffrendo per quello che viene a livello internazionale, ma tutto sommato ha una domanda interna, quindi consumi interni che continuano a essere molto deboli, e visto che i consumi dei ricchi non sono problematici, perché
continuano a consumare.
Esatto, quando parli di consumi dici bisogna cercare di aumentare i consumi, devi andare ad aiutare chi invece i consumi non si può permettere, e quindi ci sono soluzioni possibili del tipo ridurre la tassazione per i redditi più bassi, o continuare a dare aiuti a chi ha redditi più bassi, perché quelli che hanno redditi addirittura talmente bassi da non pagare le tasse, magari se gli dai qualcosa di più lo vanno a spendere immediatamente, e questo può aiutare l'economia, che è effettivamente in bilico, a prendere una decisione modestamente sul positivo. Ecco.
Matteo Renzi li chiama i redditi incapienti, una parola che veramente ci vuole il dizionario. Comunque quelli che si ritrovano non abbastanza poveri da avere diritto al reddito di cittadinanza, ma non abbastanza ricchi per campare bene.
Quelle solite zone grigie, che sono in realtà quelle più disperate. Alla fine non si fa mai niente per le zone grigie, è difficile che si faccia qualcosa per le zone grigie.
Max, senti, in conclusione, velocemente, proprio un paio di minuti, l'altra polemica di questa settimana, e ritorniamo in Australia, è tra il governo federale e le banche, le quali zitte a proposito di intascarsi il malloppo non hanno passato ai loro clienti il taglio al tasso di interesse della scorsa settimana. Secondo il The Australian, negli ultimi 5 anni le banche si sarebbero intascate ben 16 miliardi non passando il taglio interamente ai clienti, però riducendolo invece gli interessi pagati ai correntisti. Insomma, da una parte non danno e dall'altra prendono. E quali sono le possibilità che le banche nei prossimi giorni cambino idee, che si adeguino alle richieste del governo di fare la cosa giusta?
Risposta breve?
Brevissima.
Zero. Perché zero?
Zero perché le banche tutto sommato sono molto protette, perché pagano dividendi che pensionati e altri ricevono, e che sono visti molto molto bene. Abbiamo visto la campagna delle elezioni in Australia poco tempo fa spaventare parte dei votanti sulla possibilità di mettere una tassazione, cercare di ridurre questo tipo di profitti. Abbiamo visto come è andata a finire, per cui
Bill Shorten ti sta salutando.
Esatto, sono troppi voti in ballo, per cui per quanto non abbia senso economicamente avere questi super profitti, è una cosa che nessun politico vero ha interesse a toccare.
Allora, Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, te lo ricordiamo anche a te, visto che
grazie.
Lo diciamo sempre, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, grazie per essere stato con noi anche questa mattina, come ogni mercoledì e come sempre ti diamo appuntamento alla prossima.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Ciao Max, buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.